Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
E 23 lunedì 23 gennaio comincia una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Due corrispondenze previste anche per quest'oggi. La prima è con un lavoratore degli autonoleggi dell'aeroporto di Pisa. La seconda con una lavoratrice di Almaviva. Allora, andiamo a introdurre la prima corrispondenza. Io, prima di perdermi in nomi, sigle di imprese, appaltanti e non, provo a dire qualcosina su questa vertenza, perché stiamo parlando dell'aeroporto di Pisa, aeroporto Galilei di Pisa. Di mezzo c'è una multinazionale che è l'Avis, ci sono delle imprese appaltanti con cambi d'appalto in corso o già avvenuti, ci sono 5 lavoratori lasciati fondamentalmente per strada. Stiamo parlando di settimane di blocchi, scioperi e di una recrudescenza che si è avuta venerdì scorso, quando sono stati investiti 2 lavoratori nel corso di un blocco lì all'aeroporto. Non mi addentro nei nomi delle imprese e del cambio d'appalto, perché questo preferirei farlo raccontare meglio, molto meglio di me, al lavoratore che abbiamo in onda. Ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, buongiorno e benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Partiamo proprio dall'inizio, ecco, del problema. Se ci vuoi raccontare cosa e quanto c'entra Avis, questa multinazionale, e come avviene il cambio d'appalto, fra quali aziende, quali imprese, e quindi qual è il problema specifico che vi state trovando a vivere in questo periodo.
Sì, perfetto. Allora, il problema parte, insomma, anche prima delle ultime settimane. Noi abbiamo già avuto un'ondata di mobilitazioni e di proteste con una battaglia molto dura, durata diversi mesi, circa un anno e mezzo fa, che era una, diciamo, una vertenza che puntava alla regolarizzazione di tutta una serie di lavoratori, che poi sono i famosi 5 che sono rimasti esclusi, che in principio avevano dei contratti ritenuto ad acconto o a chiamata, insomma niente di continuativo. Venivano utilizzati nei picchi estivi, eccetera, per ammortizzare, insomma, le giornate più impegnative. Abbiamo fatto una battaglia molto lunga e forte per riuscire ad ottenere una sorta di regolarizzazione. Ci siamo riusciti, abbiamo strappato un contratto che prevedeva un part time a 20 ore, diciamo misto, che si strutturava su 40 ore settimanali durante i 4 mesi più intensi estivi e per il resto dell'anno a 10 ore settimanali con un'istituzione della banca ore. Diciamo che il problema dell'aeroporto di Pisa è l'alta stagionalità, quindi abbiamo delle differenze veramente immense di lavoro fra l'estate e l'inverno, cosa che è un problema ovviamente per le aziende, ma non è di più per i lavoratori che subiscono, insomma, ovviamente l'azienda fa della estrema flessibilità la sua forza, ecco, e questo noi non ne abbiamo permesso tempo fa, siamo riusciti a far regolarizzare questi lavoratori. Questo contratto l'avevamo strappato per con una contrattazione alla fine sindacale messa a verbale eccetera per un anno, con il vincolo del tempo indeterminato dopo un anno, magari contrattando sul numero delle ore se sono state sufficienti o insomma o meno. Il problema sorge al momento in cui a giugno dell'anno scorso questo contratto non viene rispettato, allo scadere dell'anno non viene fatto il tempo indeterminato. Questo per le pressioni dell'Avis, che è la ditta committente. Noi lavoravamo allora per la GPSRL, si chiama, che è l'azienda che aveva l'appalto delle auto, altri servizi per Avis. Sotto pressione di Avis, diciamo, poi ci arrivo a spiegare il perché, questo contratto non è stato, diciamo, aggiornato a tempo indeterminato, è stato soltanto rinnovato fino al 19 dicembre, che era la data della scadenza dell'appalto con la stessa GPSRL. Dico che non è stato rinnovato sotto pressione dell'Avis perché ovviamente essendoci una gara d'appalto in arrivo, un cambio d'appalto in arrivo, e sapendo benissimo che GB non aveva nessuna intenzione di confermare, perché era stato esplicitato più volte di riconfermarsi o di ripartecipare alla gara, Avis non aveva nessuna intenzione di avere 5 lavoratori in più da passare eventualmente alla nuova azienda appaltante, e quindi ha fatto pressioni sulla GB per diciamo non rispettare l'accordo. Infatti durante le nostre battaglie di quel periodo per farsi valere l'accordo fatto, nei vari blocchi, nelle giornate di protesta, non è stata mai diciamo multata o non sono mai stati presi provvedimenti nei confronti delle GB da parte dell'Avis, e infatti non ci ha permesso di in quel momento di andare in fondo con la lotta, e diciamo abbiamo accettato momentaneamente questo prolungamento rimandando tutto al cambio d'appalto.
Scusami,
il cambio d'appalto che c'è stato
per capirci rispetto alle motivazioni che stavi dando per cui l'Avis ha fatto pressioni affinché questi lavoratori venissero lasciati a casa, mi sembra di capire come se l'Avis volesse arrivare a presentare un pacchetto per il cambio d'appalto a una nuova ditta un po' più conveniente.
Con meno lavoratori.
Un po' più conveniente, no?
Sì, perché siamo 10 a tempo indeterminato e ci sarebbero stati anche questi 5 in più. Una cosa è presentare un pacchetto con 10 lavoratori, una cosa è presentarla con 15.
Certamente, sì.
Quindi ovviamente è questo, anche perché insomma per la GP rispettare l'accordo e fare i tempi indeterminati innanzitutto gli sarebbe costato evidentemente meno, anche come tasse, fare dei tempi indeterminati rispetto ai tempi determinati, e soprattutto nel caso di passaggio non sarebbero stati i suoi lavoratori, quindi non sarebbero passati di là, non sarebbe cambiato nulla, non c'era nessun motivo per non mantenere l'accordo. Comunque fatto sta che arriviamo diciamo a dicembre, quando c'è il cambio d'appalto, e sappiamo giusto pochi giorni prima del cambio d'appalto, nonostante le varie richieste di incontro precedenti, che non sono mai state, insomma, non c'è mai stato nessun incontro, che insomma, sappiamo che la gara che fanno una cessione di ramo d'azienda, la nuova ditta vincitrice dell'appalto è la De Montis PMH SRL di Roma, Fiumicino, che già opera su Pisa con altri autonoleggi, quindi conosciamo bene, sono lavoratori che lavorano al nostro fianco giornalmente tutto l'anno, sappiamo benissimo le loro condizioni, che sono pessime diciamo da quanto, per quanto riguarda diciamo, i diritti sul lavoro. Fatto sta che insomma questo cambio d'appalto ovviamente non prevede i 5 lavoratori e rimangono esclusi, e per gli altri 10 invece viene cambiato il contratto nazionale, che da quello di autorimessa autonoleggi, che sarebbe il contratto adatto per quel lavoro, viene passato a quello del commercio, con una perdita di circa una media di 200 euro al mese in un full time, oltre a tutta una serie di diritti sulla malattia, su tutta un'altra serie di cose. Partono le mobilitazioni anche molto dure in alcuni momenti, dei blocchi vari, dei parcheggi, varie giornate comunque di sciopero, di mobilitazione. L'ultima è venerdì scorso, quando dopo l'ennesimo blocco del parcheggio dell'Avis, nonostante non potesse entrare e uscire nessuna macchina da quel parcheggio, al bancone diciamo degli uffici dell'Avis i clienti continuavano a dare comunque le auto a noleggio e li mandavano diciamo sul parcheggio a ritirarle, sapendo benissimo insomma che non sarebbero potuti uscire con le macchine. La nostra intenzione era fare di un blocco di un'ora, un'oretta e mezzo, non di più, lo abbiamo fatto altre volte, anche loro lo sapevano bene. Nonostante questo hanno dato le chiavi, questa coppia di, non siamo riusciti a capire se sono inglesi o americani, comunque parlavano inglese, ha preso questa macchina, e nonostante, mentre dei colleghi gli stavano spiegando il perché del blocco dello sciopero, per sensibilizzare anche loro alla questione lavorativa eccetera, l'avvertenza, il signore l'autista insomma ha messo la prima, ha ingranato la marcia ed è partito, insomma investendo 3 colleghi, 2 si sono fatti male, c'è stato bisogno dell'intervento dell'ambulanza, sono stati portati via in ambulanza, e questo è quanto.
E dopo comunque è una scena che purtroppo si è vista in altre situazioni lavorative, ha una differenza particolare che qui diciamo che chi si è diventato direttamente responsabile dell'investimento delle persone, dei lavoratori, sono clienti, cioè quindi diciamo qui vediamo forse anche un'altra faccia ulteriore della sia dello sfruttamento che delle contraddizioni che pone il padrone, in questo caso è Avis, perché mi sembra di capire che il problema sia direttamente Avis, non solo la DMH, certo. Ovvero la nuova ditta che ha l'appalto.
Il problema è il cambio d'appalto sempre al ribasso, l'intenzione sempre di abbassare il costo del lavoro di appalto in appalto, perché poi gli appalti durano un anno, 2, 3 al massimo, quindi noi ci ritroviamo ogni volta che c'è un cambio d'appalto in queste situazioni, e ogni volta è sempre al ribasso, quindi è ovvio che la responsabilità è della committente. Poi De Montis, che è la nuova subentrata, noi ora ovviamente la mobilitazione si concentra principalmente per i 5 lavoratori che sono rimasti a casa dal 19 di dicembre e quindi hanno fatto Natale da disoccupati, però ci sarebbe da dire anche tante cose sui 10 lavoratori che sono rientrati a lavorare con De Montis, perché viene utilizzato in maniera completamente legittima la banca ore e le ferie. Io sono rientrato lì da circa 8 gennaio, 6-8 gennaio, una roba del genere, a lavorare avrò fatto 5 giornate lavorative, per il resto ferie forzate, roll, questa roba qua perché ora non c'è lavoro, senza averne mai accumulate, quindi andando sotto zero.
Okay.
O tutta un'altra serie di cose, quindi poi volendoci anche da aprire un fronte lì, però intanto insomma, ci stiamo un po'.
No, infatti sarebbe interessante. Scusami, sarebbe interessante capire anche questi dettagli, questi elementi in più, anche per un altro aspetto, cioè quello che dicevi prima, che la DMH ha in appalto altri servizi nello stesso aeroporto, e quindi anche per provare a capire quali eventuali, dico io, collegamenti o spunti di lotta ci potrebbero essere con altri lavoratori e lavoratrici lì nell'aeroporto. Non è da sottovalutare questo che stavi raccontando
tu. Il nostro primo obiettivo che ci siamo dati appena entrati, diciamo, per chi è rimasto nell'appalto e che quindi sta continuando a lavorare, stiamo generalmente parlando con i colleghi che, non essendo assolutamente sindacalizzati, come purtroppo accade troppo spesso ormai sui posti di lavoro, anche completamente ignoranti di quelli che sono i vari diritti e insomma quello che è il mondo del lavoro, le regole, i doveri dell'azienda, i diritti dei lavoratori, ti rendi conto che insomma basta spiegare due fesserie come questa questione di roll. Non è possibile che ci siano dei lavoratori che ci hanno raccontato di avere 140 ore di roll in negativo dopo 3 anni che sono lì, che non possono recuperare mai, e che quindi vuol dire che all'ultimo stipendio, per qualsiasi motivo, per un cambio d'appalto, per il fallimento dell'azienda, per un licenziamento, per qualsiasi cosa, il lavoratore deve 140 ore all'azienda, quindi gli verranno trattenute alla fine, o tutta una serie di questioni per cui stiamo provando a sensibilizzarli, e ti rendi conto che questi lavoratori cadono dalle nuvole, sono stati completamente raggirati fino ad ora, ed è interessante il fatto che si può aprire un fronte di lotta comune su questo. Quindi tenere aperti.
Certo, io ti volevo fare due domande diverse. La prima, certo, è dopo questo fatto, no, sono stati investiti dei vostri colleghi, come avete risposto? E l'altro invece, più sul tecnico, quali reali spazi ci siano affinché i lavoratori che sono rimasti a casa vengano reintegrati o comunque riassunti a lavorare da parte di DMH, nel senso che, meno quello che mi pongo io, ma può essere che appunto ignoranza mia, e se al cambio d'appalto questi lavoratori non ci sono più, chiaramente DMH può arroccarsi sul fatto che non ha nessuna costrizione nell'assumerli.
Sì, parto direttamente dall'ultima domanda così torna meglio. Allora, le possibilità ci sono, nel senso che noi, rispetto al discorso che questi lavoratori, innanzitutto inizialmente l'accordo iniziale erano 7, poi sono diventati 5, e in questo momento qui si tratterebbe di regolarizzarne 4, di reintegrarne 4, perché fortunatamente un collega ha trovato nel frattempo altro, poi comunque è di Livorno e lui anche per dei contratti così, diciamo, miseri di ore spende più di benzina che di altro per venire, quindi rimarrebbe fuori. Quindi sto parlando alla fine di regolarizzare o comunque reintegrare 4 lavoratori. Detto ciò, la questione è che ovviamente saremmo disposti anche a una forma di contrattazione stagionale, cioè per un lavoro anche stagionale, perché poi in realtà loro arrivano e lavorano lì tendenzialmente da anni in stagione, oltre a quello che eravamo riusciti a strappare, la sorta di organizzazione, ma l'inverno praticamente erano a casa, lavoravano solo l'estate comunque, nonostante ci fosse uno stipendio fisso minimo. E la questione è che ci sarebbe il lavoro, perché quello che non farebbero loro l'estate lo farebbe qualcun altro, cioè la De Montis stesso sarebbe costretta, come fa comunque, perché ci avrà una decina di lavoratori fissi, ora siamo entrati altri noi 10, ma d'estate a 35, 40, 50 persone, e quindi voglio dire, anche inventarsi una forma di contrattazione come avevamo contratto come avevamo prima, o un part time verticale, o non lo so, insomma qualche forma di contratto che preveda almeno un'assunzione sull'inverno o sull'estate si può fare, e noi siamo convinti, insomma, che riusciremo a strapparla, anche perché questa questione dell'incidente, diciamo che fortunatamente i lavoratori non si sono fatti tanto male, ma è una cosa che insomma ci fa smuovere un po' di acqua sull'avvertenza, e qui arriviamo a, alla prima domanda, anche perché insomma c'è stata la solidarietà di tutta una serie di sindacati, addirittura dei confederali, la UIL Toscana, stiamo aspettando un comunicato anche dalla CGIL Toscana, oltre ai vari COBAS, SICOBAS, USB, sia di Pisa che di Livorno, sia sul nazionale, sia regionale, locale. Approfittiamo diciamo di questa visibilità data dall'incidente stiamo convocando un'assemblea pubblica cittadina per mercoledì sera o giovedì, lo definiamo oggi, per mercoledì sera o giovedì, e noi avevamo già in programma, perché in tutto ciò noi venerdì la mobilitazione faceva parte di quello che avevamo chiamato, veniamo a trovare una volta a settimana a sorpresa, andavamo a dare fastidio con azioni di disturbo all'Avis in varie forme, avevamo già programmato per domenica l'ennesima giornata di mobilitazione un po' più grossa con una chiamata cittadina, come avevamo già fatto, e questa cosa qui la rafforzerà l'assemblea di mercoledì sera per lanciare una giornata di mobilitazione ancora più grossa, facendo esporre anche i sindacati, compresi i confederali, magari riuscendo a convocare una giornata di sciopero anche della Toraleggi, dei lavoratori dell'Avis stessa e di tutto quel mondo lì, usando il fatto che ci sono i confederali che si sono esposti, provando a far sì che convochino anche una giornata di sciopero per domenica, che comunque noi domenica lavoriamo tanto e magari ci sono altri lavoratori che stanno a casa, quindi ne approfittiamo.
Sì, senti, a parte che per queste nuove mobilitazioni e per il futuro noi comunque cercheremo di mantenere alta l'attenzione e di provare a ricontattarvi. Prima di salutarci ti volevo fare un'altra domanda che è un po' come arrivare all'inizio, nel senso l'avrei voluta fare all'inizio, ed è semplicemente per capire sia noi qui in studio, magari anche ascoltatori e ascoltatrici che non hanno ben chiaro il funzionamento di questo settore o comunque del vostro lavoro, se ci puoi dare qualche informazione in più su come effettivamente avviene, ovvero per esempio, cioè voi siete dipendenti della committente che è Abis, ma lavorate con l'appaltatrice che è la ditta appaltante che è la DMH, e quali mansioni svolgete principalmente voi lavoratori che siete in vertenza già da tanto tempo, se per esempio voi avete idea di chi siano i vostri datori di lavoro reali, cioè quelli dell'Abis, se li avete mai visti, se si vedono mai lì in aeroporto. Cioè, ecco, dare un po' di informazioni per avere un quadro un po' più chiaro, soprattutto per noi che non siamo addetti appunto ai lavori.
Sì. Allora, diciamo che l'appalto dell'Avis, comunque un po' di tutti gli autonoleggi, prevede sia diciamo il grosso del lavoro è ovviamente il lavaggio dei veicoli che rientrano dal noleggio, l'approntamento per renderli nuovamente disponibili in più breve tempo possibile per un nuovo noleggio, sia tutta una serie di servizi legati all'arrivo delle autovetture nuove, alla vendita delle vetture o la riconsegna alle case madri che quando insomma finiscono il loro corso del noleggio. Ora non sto a spiegare bene come funziona, però tendenzialmente le macchine che ci sono delle autonoleggi di questi grossi, delle multinazionali, hanno al massimo 30.000 km, un anno di vita in media, e poi ritornano indietro alle case madri oppure vengono messe in vendita. Hanno tutta una serie di processi, anche questi processi qui di vendita o di inflottamento si chiama, quindi quando arriva il nuovo di fornirlo di tutto ciò, della documentazione necessaria, dell'inserimento al sistema per essere noleggiato, è anche una roba che riguarda insomma l'appalto, quindi i nostri colleghi svolgono. Principalmente chi fa la vertenza è la gente che insomma sono i colleghi che lavano le macchine, per dirla in maniera semplicissima, e quindi vengono ritirate dal parcheggio, portate verso il lavaggio che per quanto riguarda GB, quindi la vecchia azienda, era a 9 km di distanza ed era una sede dell'Avis stessa. Adesso a Sali Sotto dei Monti sta una struttura che è a 500 metri dai parcheggi dell'aeroporto, ed è per quello anche che la scelta dell'Avis è andata in quella direzione, come ormai tutti gli autonoleggi della zona, sta prendendo il monopolio completo questo De Montis. Siamo con l'Avis, adesso ha il sesto autonoleggio insieme, insomma, che lava su una decina, non di più, quindi praticamente quasi tutti. E niente, insomma, le macchine vengono lavate e riconsegnate sul parcheggio pulite. Scusami, qual era il resto della domanda?
Per esempio, se avete idea, conoscete, sapete chi sono i datori di lavoro dell'Avis, se li avete mai visti, se si vedono mai in aeroporto, visto che tu prima all'inizio facevi riferimento a incontri che avete richiesto e che mai ci sono stati.
Sì, noi abbiamo avuto a che fare con Avis, quindi con i responsabili nazionali, diciamo, che si occuparono della vicenda un anno e mezzo fa, quando ci fu l'altra battaglia, no, che avevo descritto prima. Noi abbiamo avuto incontri con Avis, sono stati anche convocati in prefettura dal prefetto, che a un certo punto noi risolvemmo la situazione perché per motivi di ordine pubblico la prefettura convocò un incontro ed impose a GP tutta una serie di questioni e vincemmo la battaglia anche in quel modo lì. E Avis c'era, comunque l'avevamo incontrata in altri incontri perché non era la diretta interessata, e loro avevano questo atteggiamento di: ma noi siamo sempre disponibili al dialogo, ci siamo, se GB vi licenzia tutti noi ci prendiamo l'impegno di curare il passaggio all'azienda successiva, il cambio d'appalto, si hanno fatto quelli dal volto buono, perché non erano, diciamo, i diretti interessati. Dal momento in cui c'è il cambio d'appalto, la GB va via e la controparte diventa la stessa Avis, sono spariti gli stessi identici personaggi, sono completamente spariti, non si fanno più trovare. Le poche volte che vengono a Pisa, fortunatamente, diciamo, sul posto di lavoro ci conosciamo un po' tutti da anni, quindi, diciamo, lo veniamo sempre a sapere quando arrivano questi responsabili nazionali, e ogni volta, diciamo, si crea una dinamica un po' di pressione, d'accerchiamento, insomma, si chiedono di incontrarli immediatamente. Ogni volta succede il finimondo, nel senso che questi dalla nostra prima mobilitazione da metà dicembre hanno per tutto l'orario d'apertura fisso due guardie giurate all'interno dell'ufficio, quando sanno benissimo che noi non abbiamo nemmeno mai sfiorato un lavoratore fisicamente, ovviamente, in nessun modo. Resta il fatto che questi hanno questi gorilla delle guardie giurate fisse in ufficio, e quando ci arriviamo si scatena il macello, perché cominciano ad arrivare guardie giurate dappertutto. Immediatamente arriva la Digos, mette l'allarme, insomma non c'è versi di avere confronti o incontri solo in maniera dura, o perché, diciamo, che la Digos, che non ne può più per motivi di ordine pubblico, quasi impone, tra virgolette, ai responsabili di confrontarsi, dicendo che le parole le puoi anche fare, tanto poi ci raccontano due fesserie e ritornano in ufficio. Questa è un po' la situazione, però è vero che questo era anche solo all'inizio, ora sono sempre più nervosi, soprattutto questa cosa successa venerdì, insomma, nell'investimento da parte dei clienti li ha parecchio scossi. Noi siamo andati immediatamente quel giorno stesso poi nell'ufficio a bloccare il bancone, a richiedere nuovamente, insomma, che la situazione si sblocchi, che non è possibile che abbiano essere investiti per protestare, insomma, per le loro schifezze. Erano estremamente in difficoltà, quindi speriamo che questa sia, insomma, la svolta della vertenza.
Senti, entro io in studio giusto per una riflessione conclusiva con te, insomma, innanzitutto anche io ci tengo a ringraziarti la tua disponibilità, insomma, che il contributo che ci hai dato oggi con questa corrispondenza. Quello che volevo ricordare, noi da questi microfoni tante volte ne parliamo, ci sono nel nostro paese per fortuna esempi virtuosi di lotte che sono riusciti, soprattutto in un settore di produzione che è quello della logistica, dei grandi corrieri, SDA, Bartolini, insomma, i magazzini della logistica. Ci sono dei lavoratori che, organizzandosi e lottando, sono riusciti a scardinare questo sistema di scarica barile rispetto alle responsabilità, quindi committente, cooperative, e insomma con un giochino che va sempre ad abbassare il costo del lavoro e a sfavorire i lavoratori. Dico questo perché, appunto, diciamo, invece in controtendenza anche con la situazione del paese, i lavoratori della logistica con la lotta sono riusciti a conquistare, a riconquistare tanti dei pezzi di diritti che avevano perso, e sono riusciti anche a ottenere delle situazioni migliorative rispetto proprio a questo problema, insomma, della committente che poi non è sua la responsabilità perché c'è la cooperativa, raggiungendo, diciamo, e mettendo in luce che poi, diciamo, va bene, insomma, che c'è un appalto, va bene, ma chi usufruisce poi del lavoro e fa i grandi profitti è irresponsabile, chiaro, delle condizioni di sfruttamento, insomma, dentro questi luoghi di lavoro. Quindi a me sembra che la vostra lotta un po' riprende anche le caratteristiche di questa importante lotta dei facchini della logistica. Una caratteristica importante è quella dell'unità dei lavoratori, insomma, nel luogo di lavoro. Mi sembra che su questo punto anche la vostra vertenza, diciamo, abbia, diciamo, una forza, diciamo, importante, e sta ricevendo, come del resto anche i facchini della logistica, la solidarietà di compagni, compagne in realtà, insomma, che ritengono importante sostenere queste importanti lotte, scusate se mi ripeto, dei lavoratori e delle lavoratrici. Diciamo, questa mia è una ultima conclusione, diciamo, un'ultima riflessione conclusiva, anche per, diciamo, incoraggiare quelli che secondo noi da questi microfoni sono, è la strada giusta da percorrere per controbattere, diciamo, un attacco forte che i padroni, insomma, i governi ci stanno rivolgendo ormai da troppo tempo.
Certo.
Va bene, senti, va bene. Noi ti ringraziamo, vi facciamo ovviamente un grosso in bocca al lupo e ci risentiremo magari in futuro per capire se ci sono sviluppi, e speriamo appunto positivi.
Credi, certo.
Ci ciao, vediamo. Buona giornata.
Grazie mille a voi, ciao, ciao a tutti e tutte.
Ciao.
Torniamo dai microfoni di Radio Onda Rossa, siamo sempre su Corrispondenza Operaia e siamo già pronti con la seconda corrispondenza che abbiamo programmato per la giornata. Come annunciato a inizio trasmissione, siamo in contatto con una lavoratrice, un'ex lavoratrice dello stabilimento di Almaviva di Roma. Insomma, è una lavoratrice che fa parte dei 1666 lavoratori e lavoratrici licenziati dopo la chiusura dello stabilimento romano. I fatti su Almaviva, per chi ci ascolta, sono fatti noti, sapete tutti la vicenda, insomma, che ha riguardato lo stabilimento romano. Gli ascoltatori di Radio Onda Rossa conoscono anche, diciamo, tanti dei contenuti dell'avvertenza, che è una avvertenza importante di un settore importante lavorativo, che è quello delle telecomunicazioni nel nostro paese, una avvertenza che dura da tanti anni, insomma, che ha visto momenti difficili, lotte, mobilitazioni, arretramenti, insomma, un percorso molto lungo. Però, diciamo, adesso siamo arrivati a un momento, dopo la chiusura di Almaviva, ed è questo un po', diciamo, lo spirito di questa trasmissione. Dopo la chiusura di Almaviva, evidentemente è successo un qualcosa che non era scontato. per quanto mi riguarda, cioè che tanti di questi lavoratori licenziati e licenziate non hanno, non si sono demoralizzati, non si sono abbattuti nonostante, diciamo, la difficoltà evidente in cui in questo momento versano, e hanno provato a reagire, hanno provato a reagire prima di tutto riunendosi, prima di tutto formando un comitato auto-organizzato e che ha portato a delle assemblee comuni e delle riflessioni, e provando, diciamo, dopo la chiusura da subito a mettere in luce qual era le problematiche di che dovevano affrontare questi lavoratori, insomma, che una fase di vita complicata, e a reagire, diciamo, all'attacco forte che non solo Almaviva ma anche quotidiani, anche tante componenti politici, anche tante diciamo forze di questo paese sociali nemiche evidentemente ai lavoratori e alle lavoratrici hanno provato a mettere in campo contro appunto le rivendicazioni giuste di questi lavoratori. Io, prima di lasciarti la parola, noi appunto siamo in contatto, ci senti?
Sì, sì, ok, ciao, ciao a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Ciao, grazie. Senti, ciao. Io, prima di lasciarti la parola, un po' facendoti partire un po' appunto da quello che succede da quando avete avuto la notizia di questo, diciamo, di quella chiusura dello stabilimento e quindi del vostro licenziamento, diciamo, volevo condividere anche un punto che nella scorsa trasmissione di lunedì scorso noi abbiamo sentito un lavoratore Team Telecom con cui abbiamo, insomma, analizzato la vertenza che li riguarda in questo momento sul contratto collettivo, è un lavoratore, insomma, che fa parte poi dei lavoratori e delle lavoratrici che ha solidarizzato da subito con la vostra vertenza, è sceso in piazza questo sabato scorso a sostenere la vostra mobilitazione, e io, insomma, ricordo le sue parole dicendo che la vertenza Almaviva era importante per tutta la vertenza delle telecomunicazioni e del contratto collettivo delle telecomunicazioni. Quindi con questa, diciamo, riflessione ti lascio la parola a te, insomma, raccontaci un po' sicuramente qual è il vostro stato d'animo dopo queste importanti mobilitazioni, in particolare sabato, come state affrontando appunto questa chiusura di Roma, e naturalmente raccontaci un po' il vostro spirito e la vostra situazione difficile che state passando.
Allora io rinnovo ovviamente i saluti.
Senti, scusa, potresti alzare un po' la voce perché ti sentiamo un po' lontana.
Sì. Adesso mi senti?
Un po' meglio, però prova.
Vediamo se riesco ad alzare il volume, così?
Sì, senti? Così va meglio.
Perfetto.
Okay.
Allora, noi allora io faccio parte di un comitato auto-organizzato, come hai detto tu giustamente, il comitato si chiama Comitato 1666 ex lavoratori Almaviva. Il comitato si è auto-organizzato proprio alla chiusura, dopo la chiusura della procedura di licenziamento, che ha lasciato 1666 lavoratori senza lavoro a partire dal 30 dicembre del 2016. Il comitato svolge presidi e sabato scorso, il 21 gennaio, ha fatto il suo primo corteo, un corteo sentito, un corteo partecipato, e non come scrive Televideo, da poche centinaia di lavoratori, ma da circa 5.000 persone. Siamo partiti da Roma, da Piazza della Repubblica, e siamo arrivati fino a Piazza Santi Apostoli, dove abbiamo svolto un dibattito pubblico. Lo stato d'animo ovviamente è uno stato d'animo che è diviso dalla difficoltà della vita di tutti i giorni, difficoltà ovviamente economiche, ma dalla voglia di combattere, dalla voglia di rivalsa che abbiamo nei confronti di un sistema politico e legislativo che non pone più il lavoratore al centro del mondo del lavoro, ma lo pone a fianco, forse non lo pone proprio più perché lo vuole fuori. Io ricordo brevemente la storia di Almaviva. Almaviva è un'azienda che conta nel mondo circa 45.000 occupati, di cui 12.000 sono in Italia. Almaviva come contact center, quindi come call center, vive, ha vissuto la sua vita con commesse sia pubbliche che private. Io tra le commesse private voglio ricordare ad esempio Eni e Trenitalia, e nelle commesse pubbliche INPS ed Equitalia. C'è stato da parte nostra un rifiuto di quello che noi consideriamo un ricatto, perché hanno richiesto l'abbassamento del costo del lavoro e l'accettazione del controllo a distanza. In assemblee sicuramente sofferte abbiamo scelto il no al ricatto, abbiamo scelto di dire no all'abbassamento del posto del lavoro e siamo andati incontro ad un destino quasi certo, ma con la consapevolezza di non voler noi in nessun modo essere la testa d'arisi per cambiare le leggi che fanno sì che i lavoratori nel comparto delle telecomunicazioni, che sono circa 80.000 in tutta Italia, vedessero cadere e impoverire i propri diritti. Questa è la base dalla quale siamo partiti. Nei prossimi giorni continueremo a fare presidi, continueremo a far sentire la nostra voce, continueremo ad esserci. Noi crediamo di poter recuperare quel passo nei confronti del diritto al lavoro che si è andato a perdere negli anni attraverso leggi sbagliate, vedi il Job Act, vedi l'utilizzo dei voucher, con l'aiuto di sindacati che non sono stati in grado negli ultimi decenni di tutelare in alcun modo il lavoratore, in toto, a 360 gradi, in una visione che ci porterà da qui a qualche anno ad avere ancora di più in tutta Italia migliaia e migliaia di persone senza lavoro. E questo in una società nella quale tutto ha un prezzo dà un senso di forza e di volontà di cambiare questa società e di renderla condivisibile per tutti.
Tu hai toccato un punto che voglio riprendere, che è fondamentale della vicenda Almaviva e che però purtroppo non riguarda solo la vicenda Almaviva. Cioè, noi da questi microfoni ascoltiamo, interagiamo, coinvolgiamo tante delle realtà lavorative che oggi soffrono situazioni di divertenza, e c'è soprattutto con gli anni della crisi i padroni, insomma i governi, i padroni hanno iniziato un trucchetto per cui insomma con la scusa, con lo strumento del ricatto, far passare quello che tu giustamente hai chiamato leggi, tutta una ristrutturazione in tutti i lavori, con questa scusa del ricatto costringevano i lavoratori a esporsi su o l'accettazione di un peggioramento totale delle loro condizioni di lavoro, oppure la salvaguardia di un posto di lavoro che a quel punto è peggiorato. Questa scusa veniva fatta: io me ne vado in un posto, in un paese dove già le condizioni di lavoro non ci sono diritti, dove già i salari sono più bassi. Ecco, questo è stato un trucchetto.
Considera che la stessa Almaviva attualmente sta delocalizzando in Romania con più sedi, e che Almaviva nell'arco degli anni, come dicevo prima, ha aperto altri siti, per esempio in Brasile, in realtà che sono diametralmente opposta a quelle nelle quali viviamo noi, ed è una cascata, una perdita di posti di lavoro rilevante. Perché io vorrei ricordare che noi siamo probabilmente i primi ad essere estromessi, anzi soppressi, come ho letto da qualche parte, ma ricordiamoci che Napoli entro il 7 aprile di quest'anno, se non avrà ottemperato alle richieste di abbattimento del costo del lavoro e di concessione del controllo individuale, seguirà lo stesso nostro destino. E parliamo di altre 800 persone. E voglio ricordare che Palermo, che è stata eletta sede centrale di Almaviva Contact, a detta dell'amministratore, perde oggi come oggi circa 1 milione di euro al mese, e quindi potrebbe in futuro subire la stessa nostra sorte. Parliamo di ulteriori 700 persone, quindi a cascata, quindi non parliamo più di un problema territoriale, laziale, o meglio dire romano. Qui parliamo di una problematica che si espande su tutto il territorio nazionale ed è un qualcosa che si porta dietro tutto il resto, ripeto, tracimando, quindi andando a finire in quello che è l'intera nazione nell'ambito del comparto delle telecomunicazioni, perché c'è un contratto, anzi un rinnovo di contratto di telecomunicazioni che dovrebbe essere in essere e che sicuramente verrà influenzato ovviamente in maniera non positiva per i lavoratori dalle vicende di Almaviva.
Esatto, insomma, io volevo aggiungere che per esempio sulla questione del ricatto un po' nel nostro paese la Fiat ha fatto scuola, all'inizio della crisi ha costretto i lavoratori con dei referendum a accettare un peggioramento netto delle condizioni di lavoro una cancellazione di alcuni diritti fondamentali che erano inseriti nelle nostre leggi. La Fiat in questo ha fatto scuola, diciamo che anche quell'esempio della Fiat ha visto che tanti lavoratori si erano opposti a questo ricatto. Purtroppo, diciamo, in quella vicenda della Fiat, diciamo, non hanno avuto un supporto necessario per portare avanti, diciamo, la loro battaglia. Ma questo è per dire che evidentemente questa situazione è tipica oggi delle ristrutturazioni che hanno in testa, diciamo, i nostri padroni. E questo, diciamo, io ci tengo a dirlo, tu hai fatto bene a ricordare che Almaviva delocalizza in Romania, in Brasile, diciamo, e lo fa per aumentare i profitti, come lo fa la Fiat,
certo,
come lo fanno le altre aziende.
Perché ovviamente per quello che riguarda il discorso delle delocalizzazioni, la delocalizzazione nasce proprio per aumentare il profitto. Quindi andiamo a toccare quella che è la parte importante dell'imprenditore, che è il profitto, ma il profitto deve essere fatto non a scapito del lavoratore. Il profitto deve nascere dall'ingegno, dalla creatività e dall'originalità delle idee, non certo sullo sfruttamento del lavoratore. La Fiat nell'ambito della metalmeccanica e Almaviva nell'ambito del call center sono quelle teste di ponte, quelle teste di ariete che nell'ambito della propria specificità non fanno altro che creare il precedente affinché, come dicevo prima, si vada a cascata su tutto quello che è l'ambito settoriale specifico dell'azienda. Quindi parlo della Fiat e della metalmeccanica e di Almaviva nel quello che è la telecomunicazione, il call center in genere, che ripeto, come ho detto prima, è portato avanti da 80.000 persone in tutta Italia. Quindi non parlo soltanto di Almaviva, ma parlo anche di altre realtà come Spin, come Japan Contract, come tanti altri call center che operano su tutto il territorio nazionale.
Senti, tu ricordando la situazione napoletana e palermitana, giustamente hai toccato due punti, il controllo a distanza e l'abbattimento del costo del lavoro. Questi sono due punti poi, diciamo, inseriti nella nuova proposta del contratto collettivo delle telecomunicazioni, che lavoratori anche qui dal basso e ad organizzandosi con forza stanno provando a contrastare. Proprio per questo sono scesi in piazza con voi il 21. Mi sembra che questo, diciamo, è un passaggio, diciamo, sostanziale della vostra situazione.
Guarda, il corteo è stato un corteo corale. Io tengo a sottolineare la parola corale, in quanto nel corteo si sono aggregate più realtà e queste realtà, ognuna con la sua specificità, anche in questo caso, crea un movimento che non è un movimento solo di opinione, ma è un movimento sociale, perché la società deve rendersi conto che continuando su questa strada non avremo altro che condizioni di vita anomale, condizioni di vita che non permettono di poter fare una esistenza sostenibile. Non ci sono parole diverse. Mi dispiace di essere in questo dura nel linguaggio, secca in quello che sto dicendo, ma la realtà è questa. io personalmente, ad esempio, e poi lascerò un attimo la parola al mio collega, al mio più vicino, dopo il licenziamento in Almaviva, tra le altre cose, perché il mondo che ha aperto Almaviva è un mondo ampio e sfaccettato. Io per esempio sono un ero un part-time a 4 ore con una busta paga di circa 600 euro al mese. Oggi come oggi mi ritroverò ad avere un NASPI, un assegno di disoccupazione, che tra qualche mese arriverà a 270 euro. Questo significa che la mia stessa esistenza è messa in discussione, perché io non sarò in grado di produrre per la società nulla, e sono anzi un peso per la società, in quanto io dovrò prendere soldi da un ente pubblico che è l'INPS, che è un ente pubblico che paghiamo noi con le nostre buste paga e che continuiamo a pagare per sostenere delle situazioni di licenziamento come le nostre, che con la lungimiranza di un governo forte, di un governo scevro, libero da lacciuoli di aiuto, avrebbe potuto salvare.
Senti.
Quindi io chiamo come controparte un governo che non è stato in grado di gestire in maniera omogenea e di portare alla fine una trattativa positiva per i lavoratori. Rimetto alle responsabilità tutte le rappresentanze sindacali che non sono state in grado di usare leve di nessun genere per poter evitare i licenziamenti e per poter evitare il ricatto di un abbassamento di un costo del lavoro di contro un licenziamento. Io queste due entità ritengo responsabili del nostro licenziamento. Noi abbiamo fatto la nostra parte dicendo no allo sfruttamento, che loro facciano la loro. E detto questo, passo la parola a un collega che aveva voglia di parlare anch'esso su quello che è il dopo Almaviva, il dopo licenziamento e le condizioni in cui ci troveremo dopo questo licenziamento.
Sì, pronto?
Pronto, sì, ti ascoltiamo.
Sì, pronto.
Ciao.
Pronto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Innanzitutto ringrazio Onda Rossa e spero che come voi anche altre radio, anche altri enti, altri giornali si interessano alla nostra vicenda e ci diano manforte, insomma, in questa nostra lotta per poter portare avanti una voce comune. Una voce non solo, che non è solo la nostra, ma è la voce di tante altre persone, vedesi team, vedesi persone che si sono aggregate a noi, che possono essere le persone che sono senza le case, e mentre da un'altra parte vediamo case che vengono date a persone che non ne hanno assolutamente diritto e quant'altro, insomma. Quello che le voglio poi puntualizzare è che comunque noi andiamo incontro ad un ammortizzatore sociale che non ci spetta per legge, perché comunque essendo un licenziamento collettivo noi dovevamo andare in mobilità, in automatico in mobilità, invece ci viene proposta una NASPI che ci porterà praticamente, una NASPI che andrà a impattare poi su dei stipendi, appunto mia collega, mia compagna, comunque parliamo di 600 euro quando io ne prendevo circa 850 e dopo 4 mesi inizia a scendere del 3%, per cui ci ritroveremo con circa 400 euro, il che non ci permetterà a noi, come a tante altre realtà, a noi di poter affrontare un affitto, ad altre realtà, come appunto i nostri colleghi, di poter portare avanti una famiglia in modo decente, perché tantissimi altri nostri colleghi hanno creduto come noi in questa azienda, perché io ho iniziato questa azienda prima del 2007, anzi prima del 2000, praticamente mi sono avvicinato, anche se era un secondo lavoro come tanti di noi, dopodiché ci hanno dato la possibilità nel 2007 di poter essere messi in regola, con tutto che ci hanno messo in regola facendoci firmare, all'epoca già ci hanno fatto firmare una sorta di situazione tombale, insomma, che non potevamo in sostanza rivalersi di tutti gli anni precedenti che avevamo lavorato con contratti non adeguati. In ogni caso, all'epoca svariati di noi hanno firmato e andato avanti con affitti vari eccetera, e tanti altri hanno formato proprio delle vere e proprie famiglie, con tanto di figli, con tanto di mutuo, con spese normali, insomma, e siamo andati avanti ognuno di noi con i propri sacrifici e il proprio impegno, nell'arco degli anni, con l'appoggio, diciamo, di tutti i sindacati, man mano ci hanno tolto svariati diritti e siamo arrivati al punto che ci hanno tolto praticamente la possibilità di andare avanti, perché ricordiamoci che questo 17% che la ditta ci ha proposto andava a impattare su stipendi di 850 euro, 600-650 euro, e non così facendo ci andava a gravare ulteriormente una vita comunque già fatta di sacrifici, e non era accettabile, insomma, ci avrebbero bloccato anche la possibilità di avere è solo che è talmente la rabbia, è talmente il non voler accettare una situazione del genere, che ogni tanto la mente si offusca, diciamo così, e comunque appunto non ci volevano bloccare anche il nostro avanzamento, insomma, l'anzianità lavorativa, in sostanza, ci sarebbe stato un ulteriore blocco di questa anzianità lavorativa, il 17% in meno, la possibilità di essere controllati a vista, insomma, individualmente, e questo non è accettabile, questo non è accettabile per noi, ma penso che non sia accettabile per nessuno. E sì, con questo appunto concludo e
sì, sì, no, io ti ringrazio a te per questo ulteriore contributo e per, insomma, il tuo intervento. Io penso che hai fatto benissimo a sottolineare un aspetto importante della vicenda Almaviva, che è quella che riguarda, insomma, la vita personale. Noi sappiamo bene che ad Almaviva, come hai ricordato tu, ci sono tante famiglie interessate in questo lavoro, coppie, insomma, marito e moglie, entrambi licenziati. Questo, diciamo, secondo me è un passaggio importante, proprio perché testimonia ancora di più il coraggio che avete avuto in quest'ultima fase a rifiutare questo
rifiuto. Persone che sono costrette a ritornare a vivere in famiglia, e non persone a 40 anni costrette a tornare a vivere in famiglia, non è detto che siano famiglie che sono qui a Roma, famiglie non so, in Calabria, in Napoli, in Sicilia, dappertutto, insomma.
Esatto, e questo evidentemente,
questo, diciamo, non è accettabile.
Rafforza, diciamo, ancora di più il coraggio che avete avuto e che dà coraggio ulteriore a noi, compagni e compagne, che proviamo, come ha ricordato la compagna prima in corrispondenza, di trasformare questa società in una società migliore, una società più giusta. E evidentemente una cosa fondamentale che riteniamo che voi avete ricordato in entrambi, diciamo, i vostri interventi, è unire tutte quelle esperienze di lotta che stanno provando a migliorare la propria condizione di vita, a non accettare le condizioni di sfruttamento, a non accettare le ingiustizie che ci sono in questa società, e il corteo di sabato in parte è riuscito a mettere in campo questo, è riuscito, diciamo, a far vedere che c'è chi alza la testa, c'è chi sta insieme.
In realtà, ma poi tutte pagano lo stesso scotto, insomma.
Esatto, l'importante è provare a coordinarsi, provarsi a dare forza, solidarietà e ripartire da qui. Noi, insomma, ti ringraziamo, come ho detto prima, di questa testimonianza. da questi microfoni, ovviamente qualsiasi altro appuntamento di lotta lo ricorderemo, insomma speriamo che la vostra vicenda possa, diciamo, rafforzare, diciamo, le situazioni di lotta in questo paese, e sicuramente che vi possa quantomeno, diciamo, attendere un qualcosa di molto meglio di una naspi a 200 euro al mese, che evidentemente non va bene. Quindi con questo, insomma, ti saluto, ti ringrazio nuovamente e resteremo
sicuramente. Sì, volevo aggiungere solo un istante, se era possibile, vai, 30 certo. Secondi la mia collega una cosa, e voi, intanto vi volevo ringraziare, perdonatemi se non mi sono presentato, io comunque sono Salvatore Sorrentino, compagno appunto di Lisi, e vi ringrazio ulteriormente, vi ripasso per un attimo la mia compagna Lisi, sì. grazie, buona giornata, grazie.
Ciao.
Io volevo ricordare soltanto una cosa che ho già detto prima, abbiamo aperto una pagina su Facebook che si chiama Comitato 1666 ex lavoratori Almaviva. Vi invitiamo tutti a vedere la pagina e nello stesso tempo a partecipare a tutte le prossime azioni, a tutti i nostri presidi, a tutte le manifestazioni che noi faremo. Ultimissimo, vi ringrazio, ringrazio voi di Radio Onda Rossa perché siete stati solerti, attenti a quelle che sono le nostre esigenze e a quelle che sono le problematiche che sono presenti su tutto il nostro territorio. Un grazie a tutti, anche a coloro che ci hanno seguito, e mi scuso per non essere stata magari molto fluida nel ragionamento, nel discorso, ma io ho tanta rabbia e tanta delusione. Ringrazio ovviamente anche De Leonardo per averci chiamato.
Guarda, insomma, sei stata chiarissima, sicuramente, e poi la rabbia che esce fuori è uno dei messaggi più importanti che sicuramente vengono lanciati da questi microfoni, quindi io chiudo questa corrispondenza rilanciando l'invito che hai dato ad andare sulla pagina Facebook, a seguire le vostre mobilitazioni e a appoggiare le vostre mobilitazioni, quindi con questo, diciamo, messaggio, insomma, ci salutiamo, sicuramente ci risentiremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Ti ringrazio ancora, buona giornata a tutti.
Ciao, a presto.
Ciao.
Sono le 13:21, 9 minuti dopo le 13:12, 1312. Concludiamo qui la puntata di Corrispondenze Operaie e ci sentiamo lunedì prossimo. Vi lasciamo con uno stacco musicale dedicato ai lavoratori e alle lavoratrici della logistica.
Ramo documenta casi nuovo dalla mia documento tu me le arra. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento, prima o poi tu me le arra. Un bello documento, ma ti identifica. Un bello documento, ya managgia, ya cucca. Voglio tutta aiutata, atto controllare. Riunione, cortei, centri, università. No, 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 non c'è faccio più, non te vai, mi accucca. Adina, una mamma, da fatica. Se cacco cazzi della già fa tua, voglio un ramo documento e fatti identificare. Sì, posso lo ca. Posso lo ca. Ramo documento, casi nuovo dalla mia documento, tu me le arra. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ramo documento, casi nuovo dalla mia documento, tu me le arra. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Da non mi scappa nessuno, con Cristo ci stiamo a 791, cavalluna, rompa cazzo, tossi c'è disoccupati, cani sciolti o compagni organizzati, è una fissazione mia, è una vera malattia, se non vengo documenta, non funziona più strumenta, non pago chi ho magna, ma so chi ora ne stendina, non riesco chi ho caca, se una carne tutte vile, ramo documenta, ma rompero cazzo, ramo documenta, prima canta rompo mazze, posso lo casi, posso lo ramo documenta, casi nuovo dalla mia documento tu me le arra. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. I ma robo dub, style. Quello padre che ne fila all'ufficio comunale, giù in ogni che ho pulita, si è scassato a dormina. Era nuova che bellezza, ma voleva incornicia. Ma mo non passa giorna senza che la già caccia. Metta per fuori a casa,
giovanotto, documenti.
Song
Arriva guardia le capita, chiamo in un fossamento. Prefetto in zona botta, si sciupa documenta, si tanchiava cafatina.